parlavo con 3:30, quei 25 mi hanno tutte le scale tutti. Invece prima non posso parlare, 21.
Allora,
io mi sono portato.
Allora, preliminarmente il Tribunale ritiene di dover ribadire il carattere di urgenza del presente procedimento anche ai fini di eventuale richiesta di rinvii in altri procedimenti meno urgenti. Allora, procediamo con l'appello. Allora, Perugini Alessandro. Allora, avvocati Scopesi e Pendini. Dunque, allora, avvocato Scopesi anche in sostituzione dell'avvocato Pendini. Poi Poggi Anna.
Non è presente, presidente, ci sono io, avvocato Pruzzo.
Benissimo. Doria Oronzo. Benissimo. Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno, avvocati Orefice e Curcuruto, sono presenti entrambi. Gugliotta Antonio, avvocato Vaccaro. Non c'è. Valerio Franco, avvocato Pasqui, non è presente l'imputato. Maida Daniela, avvocato Paliaga. Mettiamo avvocato Pasqui di ufficio. Poi Braini Gianmarco, avvocato Condipodero. Mettiamo avvocato Zunino di ufficio. Poi Barucco Piermatteo, avvocati Vercellotti e Ferrero.
Sostituisco io, presidente, avevo già la delega in atto.
L'avvocato Zunino. Poi Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, presente. No. Poi Talu Antonello, avvocato Savi, sostituito dall'avvocato Calzetta. Arecco Matilde, avvocato Grillo, presente. Poi Parisi Natale, avvocato Bogliolo. Chiamo avvocato Grillo di ufficio. Turco Mario, avvocato San Bugaro, presente. Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca. Castagnola o Castagnoli? Castagnola, grazie. Poi
c'è anche presente anche
Ubaldi. Ah, è presente. Ah, allora revochiamo la contumacia.
Era già presente.
Allora, poi Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Giuseppe, Fonicello, Mario, Avoledo, Reinhardt, Pintus, Giovanni, Romeo, Pietro e Mura, Ignazio, avvocati Alfredo e Carlo Biondi. È presente l'avvocato Alfredo Biondi anche in sostituzione dell'avvocato Carlo. Poi Mancini Diana, avvocato Franzosa, è presente. Va bene, allora il quale nomina sostituto processuale per la presente udienza l'avvocato Grillo. Poi Salomone Massimo, avvocato Scopesi, presente. Gaetano Antonello, avvocato Mascia. Benissimo. Pigozzi Massimo, avvocato Scodni, presente. Amadei Barbara, avvocato. Avvocato Gallo, presente. Poi Cerasuolo Daniele, avvocato Simeone. Chiamo avvocato Gallo di ufficio. Incoronato Alfredo, avvocato Avitabile, allora sostituito dall'avvocato Curcuruto. Poi Patrizi Giuliano, avvocato Rossi. Chiamo avvocato Pruzzo di ufficio. Poi Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurchis Egidio, avvocato Celasco. Presente. Poi Mulas Marcello, avvocato Iavicoli. Mettiamo avvocato Celasco di ufficio. Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà. Mettiamo avvocato Terragna di ufficio. Poi Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro. Amenta Aldo, avvocato Iavicoli. Mettiamo avvocato Celasco di ufficio. Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi. Allora, sostituiti dall'avvocato Garbagnati. Chandra Sonia, avvocati Guercio e Cecon, avvocato Cecon anche in sostituzione dell'avvocato Guercio. E Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, chiamo avvocato Celasco di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Poi, parti civili, avvocato auditore per Di Biaso, sempre presente, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Bigliazzi, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmiderer, presente, avvocato Brezigar per Marchiò,
avvocato Passeggi, sostituzione, buongiorno,
avvocato Caffiero per Inrich Hubner, che è presente, avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Oglund, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Taddei, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro,
Passeggi, sostituzione,
avvocato Casadei per Manganaro, avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, avvocato Bigliazzi, avvocato Costa per Martensen, presente, avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, De Munno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale, Tabac, è presente, avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo e Tangari, avvocato Multedo in sostituzione, avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone, anche. Avvocato di San Sebastiano per Devoto, avvocato Dozzo per Rossomando Angelo, avvocato Pascucci in sostituzione, avvocato Faure per Pazche, avvocato Ferrari per Maffei, avvocato Fiorini per Wagenschein, avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, Rocca, sì, avvocato Frisone per Arecco, presente, avvocato Gamberini per Doring,
Seggi in sostituzione,
avvocato Giannelli per Alfarano,
Seggi in sostituzione,
avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gatterman, Kress, Zeaschek, presente, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato Insabato per Camandona, avvocato Lamacchia per Fornasiere, Rostellato, avvocato Lamma per Arculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguarnere, Gagliastro, sempre avvocato Bigliazzi, avvocato Lerici per Boncaso, Le Buffin, V e Dubreuil, avvocato Quartero in sostituzione, avvocato Lungarini per Lungarini,
Seggi in sostituzione,
avvocato Malossi per Herman, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone, Di Pietro, è presente, e avvocato Conti per Fassa, presente, avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghivizzani, Merlini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri, avvocato Miraglia, Raffaele per Berti,
Seggi,
e avvocato Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Vaise,
Seggi,
avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, presente, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Cicaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, avvocato Bigliazzi. Avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Dorothy, McQueen, Lamotte, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, sostituito da Multedo, avvocato Multedo, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Kuskau, Samperis e Von Unger, presente, avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, avvocato Pinto per Rossomando, Massimiliano, sostituito l'avvocato Pascucci, avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, è presente, avvocato Roccatti per Nebò, presente, avvocato Rossi per Galloway e Triber, avvocato Roveta per Borgo, Carcheri, Alessandro e Gabriele Dionisi, è presente, avvocato Sabatini per Guidi, avvocato Sacco per Giovannetti, avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, avvocato Bigliazzi, no, per Sacco non c'è nessuno, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, Avvocato Stramignoni per Persico.
Passeggi.
Avvocato Taddei per Lacconi, Cuccadu, Ghina, Passiatore, Fister, presente. Avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Felis, Madrazo e Moret. Avvocato Tartarini per Cuccomarino, Scordo, Brerman, Hager, Heigel, Vigres e Zapatero. Avvocato Trucco per Bodomer e Luti. E avvocato Vano per Nogueras. Allora, possiamo dare la parola al pubblico ministero per l'inizio della requisitoria.
Signori del Tribunale e tutti i presenti, buongiorno. Ricorderete che ormai parecchio tempo fa questo pubblico ministero aveva aperto questo processo con una richiesta e un invito a la massima attenzione ai tempi del processo. Devo dire oggi che vi è stata una risposta eccezionale da parte di tutte le parti processuali e da parte del Tribunale, perché i tempi e i ritmi che sono stati imposti a questa vicenda sono stati veramente al di là di quello che si poteva pensare, considerando quelli che sono gli impegni e la fatica che comporta per tutti i partecipanti a questo processo il doversi dedicare a questa vicenda, trascurando le mille altre cose che ognuno di noi ha da fare. Credo che questo sia stato un grande risultato e sia una grande pagina del sistema giudiziario italiano che viene scritta in queste aule. Noi sappiamo tutti che il processo penale disegnato dal nostro legislatore non è fatto, c'era stato detto anche da chi aveva scritto il codice, non è fatto per celebrare i maxi processi. È un codice che è costruito sull'ipotesi di processi di dimensioni contenute, con pochi imputati, poche parti offese. Affrontare un processo di questa dimensione con queste difficoltà oggettive era veramente una sfida. Una sfida che andava affrontata perché, e l'avevo detto allora, i fatti che sono stati portati al giudizio di questo Tribunale sono di un'estrema gravità, non per i titoli dei reati, ma per il contesto in cui tutto ciò è avvenuto. Noi abbiamo avuto durante il G8 a Genova una ventata di follia che ha coinvolto molte cose. era giusto ed è giusto che sia avvenuto che si tornasse ad affermare la legalità e si tornasse ad affermarla nel modo con cui è stato in questo processo, con una contrapposizione pacata, ordinata, nell'ambito di quelli che sono i rispettivi compiti dell'accusa e della difesa e con un tribunale sempre vigile, sempre attento. Io credo che veramente ci sia da essere fieri di come questo processo è stato condotto e credo che veramente questa conclusione a cui ci avviamo dimostrerà ancora una volta che il sistema giudiziario italiano, con tutte le sue pecche, con tutti i suoi buchi, con tutte le sue inefficienze, è comunque ancora in grado di garantire al Paese e ai suoi cittadini l'affermazione dei principi di certezza del diritto e di legalità. Io credo che sia ancora una volta da sottolineare come il maggior garante dei diritti di tutti sia l'esistenza in Italia di un processo con una presenza di attori svincolati da legami strani e soprattutto condotto da giudici indipendenti, liberi nel loro giudizio, come la Costituzione li ha voluti e come il Paese chiedeva. Credo che questo processo sia veramente la dimostrazione di come ancora in Italia si possa amministrare la giustizia. Lascio ora la parola ai colleghi che entreranno invece nei problemi tecnici della posizione dei singoli imputati e dei reati che sono contestati. Grazie a tutti.
Grazie. Prego.
Innanzitutto, come sostituti di udienza, ci associamo alle parole del procuratore nel ringraziamento a tutte le parti processuali e al Tribunale in particolare per tutto l'impegno profuso e la pacatezza, come ha detto il procuratore, la serietà nell'affrontare ciascuno nei rispettivi ruoli questo processo. Come premessa, l'ufficio del pubblico ministero voleva, diciamo, indicare quelli che saranno i temi trattati nella discussione che verrà fatta e come gli stessi saranno suddivisi nelle 6 giornate che il tribunale ha ritenuto di assegnare all'ufficio del pubblico ministero per la discussione. Nella giornata odierna, come diciamo prima parte della discussione dell'ufficio del pubblico ministero, verrà fatta un'illustrazione diciamo delle ragioni per cui è sorto il sito, il carcere provvisorio di Bolzaneto, delle motivazioni storiche che l'hanno determinato e di come diciamo la struttura sia stata organizzata e come all'interno si siano svolte le procedure con riferimento alle persone che sono transitate all'interno del sito. Verrà fatta anche un'illustrazione di quelle che sono state le fasi processuali, così con le date salienti del procedimento e tutte diciamo l'attività istruttoria dibattimentale che è stata svolta, che è stata davvero delicata, complessa e lunga. Nelle giornate successive si tratteranno i temi diciamo dei reati e delle responsabilità divise nel seguente modo. Il giorno 25 febbraio, che è il secondo giorno assegnato, verrà trattato il grosso tema importante della valutazione dell'attendibilità dei testimoni, in particolare delle parti offese, con un esame analitico delle risultanze istruttorie, una valutazione di quelli che sono stati tutti i riscontri che, secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di raggiungere. Nella giornata successiva, quella del 26 febbraio, si passerà all'esame delle condotte che si sono contestate che in rapporto alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, quindi con la qualificazione giuridica dei fatti e reati che sono stati contestati. Le successive giornate vedranno la trattazione dei temi diciamo, dei soggetti responsabili, quindi nella prima giornata, che è lunedì 3 marzo, affronteremo il problema del livello apicale, dei vertici della struttura, con la trattazione dei rispettivi reati che sono stati contestati, sia come contestazione riguardante il trattamento generale delle persone transitate nel sito, sia come contestazione di reati particolari in danno di singole parti offese. Nella successiva giornata affronteremo gli altri livelli di responsabilità, secondo quella che è stata una ricostruzione dell'ufficio del pubblico ministero, quindi il livello cosiddetto apicale dei vertici che è stato appunto, verrà trattato il giorno precedente, poi gli altri livelli che abbiamo individuato come livelli di incaricati della vigilanza, cosiddetto livello intermedio delle persone diciamo di grado sottordinato con riferimento alla custodia dei detenuti e poi il grosso capitolo degli esecutori materiali con riferimento ai reati singoli contestati ai vari imputati in riferimento a singole persone offese. Verrà anche esaminata tutta l'area matricola con i soggetti responsabili e i singoli reati a loro contestati. L'ultimo giorno che è stato assegnato all'ufficio del pubblico ministero per la discussione il 10 marzo verrà trattata l'area sanitaria con riferimento sia alle persone dei responsabili che ai reati che sono contestati, sia appunto anche qui con riferimento al trattamento generale e al comportamento nell'area sanitaria che con riferimento ai singoli reati specifici per singole parti offese. La discussione si concluderà con le richieste sanzionatorie dell'ufficio del pubblico ministero, comunque con le richieste con riferimento alle contestazioni effettuate. Al termine della discussione verbale l'ufficio del pubblico ministero presenterà poi anche una memoria illustrativa delle tematiche che sono state affrontate e delle richieste che verranno presentate. Questo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro che l'ufficio aveva ha pensato di suddividere. Come ha già detto il procuratore, questo lungo difficile processo ha trattato un evento molto importante e per tanti versi singolare. Nel corso della discussione verranno affrontati specificamente in dettaglio tutte le varie problematiche, però sicuramente si è trattato di un evento singolare che potremmo definire come un contesto di detenzione temporanea sì ma significativa al di fuori di quelle che sono le strutture organizzative tipiche e consuete della detenzione, si dà a realizzare un vero e proprio carcere provvisorio come l'ufficio del pubblico ministero ritiene che Bolzaneto sia stata. È un evento singolare per tanti profili, intanto perché ha visto la contemporanea presenza di più forze dell'ordine in uno stesso contesto. Singolare perché ha visto all'interno di una struttura di detenzione la innaturale presenza anche di forze dell'ordine, di personale con funzioni di ordine pubblico, con tutto ciò che questo ha comportato e che si analizzerà. Singolare perché ha visto le persone arrestate che sono state sottoposte in un arco di tempo abbastanza ristretto ad una duplice procedura di identificazione e di fotosegnalamento che i testimoni ci hanno illustrato in che modo è stata vissuta dei vari soggetti. È gravemente singolare perché, come ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, il processo ha dimostrato, in quei 4 giorni del luglio 2001 in quel carcere provvisorio di Bolzaneto, questo evento singolare si è portato con sé anche un'omologazione in negativo dei comportamenti umani, una seria problematica di violazione dei diritti imprescindibili dell'uomo in danno di persone che in quel momento stavano vivendo uno dei momenti più difficili che un essere umano possa affrontare, che è quello della privazione della libertà personale. Fatta questa premessa e riprendendo così il discorso che già il procuratore aveva fatto nel ribadire l'importanza di questo processo e la gravità dei fatti che in esso si sono affrontati e si sono esaminati, vediamo un pochettino qual è stata la storia di Bolzaneto. Come è noto nel luglio dell'anno 2001 nella città di Genova si è tenuto il vertice tra i capi di Stato degli 8 paesi più industrializzati del mondo, noto come vertice del G8. Già nei mesi precedenti, giorni del vertice, da parte delle autorità preposte alla gestione si pose il problema della ricezione delle persone arrestate nelle manifestazioni. Vi erano state già esperienze precedenti, in particolare Gothenburg che aveva dimostrato come fosse possibile l'accadimento anche di episodi e atti di violenza durante le manifestazioni, e quindi fu affrontato il problema della previsione di un numero di arrestati anche consistenti che si potessero per fatti che si potevano verificare nel corso delle manifestazioni. Così venne fatta la scelta di non utilizzare i carceri della città di Genova normalmente in uso, Marassi e Ponte Decimo, nel timore che appunto disordini eventuali nella città potessero portare problemi di attacchi alle case circondariali locali, e si decise quindi di appoggiare gli arrestati per fatti penalmente rilevanti eventualmente verificatisi in occasione del G8 dei carceri esterni alla città di Genova, che poi furono individuati in Alessandria, Pavia, Vercelli, Voghera e le due case di reclusione di Alessandria, come la documentazione acquisita dal Tribunale ha provato. Ovviamente si pensò allora a quel punto a delle matricole cosiddette volanti, comunque dei siti che consentissero di poter prendere in carico da parte dell'amministrazione penitenziaria gli arrestati per poter poi procedere alla loro traduzione agli istituti penitenziari di destinazione. Questi due siti, vennero individuati due distinti siti, uno a San Giuliano presso la sede del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, la caserma dei Carabinieri di Forte San Giuliano, e un altro presso la caserma Nino Bissio di Bolzaneto, che è sede del sesto reparto mobile della Polizia di Stato. E secondo la previsione originaria a San Giuliano avrebbero dovuto confluire gli arrestati ad opera dell'Arma dei Carabinieri, mentre a Bolzaneto avrebbero dovuto confluire gli arrestati ad opera della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Questa previsione originaria venne rispettata per la giornata di venerdì 20 luglio. Per le giornate successive invece vi fu una variazione, perché verificatosi il grave fatto della morte di Carlo Giuliani venne presa la decisione a livello di ordine pubblico di non impiegare più appartenenti all'Arma dei Carabinieri in funzione di ordine pubblico, ma di assegnarli ad altre mansioni. Conseguentemente il sito di Forte San Giuliano divenne di fatto inoperativo, mentre tutti gli arrestati a quel punto confluirono nel sito di Bolzaneto, che quindi venne a trovarsi con un carico di lavoro al di fuori di quelle che erano state le previsioni originarie. Come scelta, come scelta individuazione del sito, concentrandosi su Bolzaneto che ci riguarda, il documento 1.1 acquisito dal Tribunale indica che come l'individuazione formale del sito di Bolzaneto avvenne con la nota del 5 luglio 2001 del Questore di Genova indirizzata al DAP, in questa nota venivano messi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria per l'arco di tempo dal 5 al 24 luglio 2001 alcuni locali, precisamente così denominati locali 6 e 7 dell'ex caserma dell'esercito all'interno della caserma Nino Bissio del reparto mobile della Polizia di Stato. Questa sede di Bolzaneto fu scelta anche come un'esigenza strategica di avere un luogo che da un lato fosse abbastanza lontano dal centro della città, sì da essere protetta rispetto a eventuali problematiche di ordine pubblico che si potessero verificare legate alle manifestazioni, dall'altro abbastanza vicino all'autostrada per poter poi trasportare i detenuti negli istituti di destinazione. Sono stati acquisiti dal Tribunale i documenti videofilmati riguardanti i sopralluoghi effettuati all'interno della struttura da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero, e in particolare lo stesso Tribunale il 2 marzo del 2007 ha effettuato un sopralluogo direttamente presso i luoghi della caserma Nino Bissio, e quindi si è potuto apprezzare anche la conformazione della struttura, anche se attualmente sono presenti delle modifiche, però grosso modo istruttoria ha consentito, diciamo, di ricostruire sia la locazione, la dislocazione dei vari locali all'epoca dei fatti, sia le modifiche che risultano attualmente nei locali stessi. Così il Tribunale ha potuto apprezzare, quindi il risultato provato, come l'accesso avvenisse da questo cancello iniziale e si mettesse in questo ampio cortile di cui molti testi hanno parlato. All'interno di questa, diciamo, di questa struttura della caserma Nino Bisio vi sono vari corpi di fabbrica. E quella che in allora, nel luglio 2001, era la palestra della caserma Nino Bisio fu adibita alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento per la Polizia di Stato, quindi per la prima fase di gestione degli arrestati, mentre un altro locale, diciamo, dove erano un altro locale vicino alla palestra, dove nel luglio 2001 furono sistemate le celle dove furono custoditi gli arrestati e che attualmente, come il Tribunale ha potuto vedere, è l'attuale palestra per la caserma della Polizia di Stato. Si è potuto vedere come nel cortile l'accesso a questo edificio, che attualmente è una palestra, che in allora vedeva la collocazione delle celle, è preceduto da tre quattro scalini d'ingresso che mettono appunto in una sorta di androne, di atrio, e da qui poi si diparte un grosso corridoio centrale. È stato acquisito dal Tribunale anche allegati ai fotogrammi del sopralluogo, dei documenti appunto filmati dei sopralluoghi che furono effettuati nell'agosto 2001 e del giugno 2003, anche le misurazioni che furono effettuate in allora e che sono, diciamo, state confermate al dibattimento dalle deposizioni dei testi Napolitano e Trusendi che hanno accompagnato, hanno, diciamo, preso parte ai sopralluoghi attuali. Si è potuto vedere quanto che la misura, anche quali siano state le misure, e in particolare la lunghezza del corridoio, che è stata misurata complessivamente intorno nei 50 metri. Poi, percorrendo il corridoio, vi era una dislocazione appunto di vari locali, varie stanze. All'inizio vi era la presenza di tre stanze, una sulla sinistra e due sulla destra in successione, che erano, diciamo, destinate all'ufficio, cioè all'attività di trattazione degli atti, sia per il personale Digos che per il personale della squadra mobile. Successivamente vi erano due locali bagni posti uno di fronte all'altro, in realtà uno solo, quello sulla destra, venne utilizzato come effettivamente servizi igienici, mentre quello che era un locale docce sulla sinistra, emerso dall'istruttoria dibattimentale, dai vari anche testi degli appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla Polizia di Stato che sono stati ascoltati, che in realtà fu destinato a luogo dove vennero custoditi i corpi di reato, diciamo gli oggetti che erano stati sequestrati. Successivamente vi erano poi i locali destinati all'infermeria sul lato destro e poi quello destinato alla matricola, l'area matricola in posizione pressappoco frontale. Poi vi era sul lato, diciamo, destro entrando due celle che dovevano essere in origine destinate alla Polizia Penitenziaria, dove, diciamo, venivano appoggiati e custoditi i detenuti dopo l'immatricolazione, e poi successivamente nella parte più verso il fondo del corridoio altre sei celle che erano invece destinate alla custodia degli arrestati nella fase precedente l'immatricolazione, quando erano ancora in carico alla Polizia di Stato. L'istruttoria dibattimentale ha provato come in realtà solo una di queste celle più vicina verso la parte dell'ingresso, quelle destinate alla Polizia Penitenziaria, fu effettivamente nella disponibilità della Polizia Penitenziaria, perché in realtà la seconda cella fu utilizzata per ragioni di afflusso di detenuti, anche questa dalla Polizia di Stato, e solo nella giornata di domenica verso la tarda serata venne messa a disposizione della Polizia Penitenziaria. L'ufficio il Tribunale ha acquisito anche la piantina che l'ufficio del Pubblico Ministero aveva acquisito presso il DAP, che poi è la piantina del sito di Bolzaneto, che è anche stata utilizzata nel corso dell'istruttoria dibattimentale e dove, diciamo, è rappresentata questa dislocazione dei luoghi. la documentazione che il Tribunale ha acquisito, che l'ufficio del pubblico ministero aveva diciamo acquisito prevalentemente presso il DAP, che è stata appunto prodotta, ha consentito anche accertare quello che era sostanzialmente la procedura di trattamento dei detenuti, di gestione diciamo degli arrestati dal momento dell'ingresso fino al momento in cui venivano poi portati fuori da questa palazzina dove erano le celle per essere poi tradotti agli istituti di penitenziari di destinazione. Va detto che erano anche stati previsti dei punti, sono stati chiamati dei punti di primo concentramento in vario modo, insomma, ed erano sostanzialmente delle strutture essenziali d'ufficio che precedevano all'arrivo dei detenuti presso la caserma, e dove praticamente venivano condotti gli arrestati e veniva diciamo redatta da parte degli stessi operanti una primissima minuta di quella che era la notizia di reato, dei verbali, e da qui diciamo doveva essere un ufficio che era una sorta di smistamento, di filtro, da qui poi gli arrestati venivano condotti poi presso la caserma di Bolzaneto. C'è da dire che quindi la redazione degli atti fu organizzata presso la caserma stessa, come l'istruttore ha approvato, proprio per esigenze anche di di celerità che comunque di problematiche di gestione dell'ordine pubblico, non potendo diciamo fare appoggio alla questura direttamente, si scelse allora di fare un primo transito a questi punti di concentramento e poi andare presso la caserma di Bolzaneto e lì appoggiarsi all'ufficio di trattazione atti, che erano collocati appunto nelle stanze all'inizio, sulla destra e sulla sinistra all'ingresso, per poter poi svolgere la redazione degli atti veri e propri. Quindi gli arrestati arrivavano sostanzialmente in questo piazzale. Vi è da dire anche che non vi erano medici della Polizia di Stato, quindi era stato preso diciamo un accordo in via verbale, come l'istruttore ha dimostrato, per cui era un medico dell'amministrazione penitenziaria che doveva svolgere proprio al momento dell'ingresso, quindi anche fuori dalla struttura, comunque in prossimità dei gradini, il cosiddetto triage, cioè una visita preliminare, un esame preliminare per verificare se vi fossero delle persone che dovessero essere ricoverate in ospedale o avere trattamenti diciamo urgenti da un punto di vista medico. C'è da dire che l'istruttore ha provato che in realtà questa previsione, che era sicuramente originariamente riguardante l'intera durata del vertice, in realtà fu operativa soltanto alla prima giornata, di fatto il venerdì 20 luglio, perché poi nelle giornate successive, anche per il grosso afflusso oltre le previsioni di arrestati, come verrà poi successivamente illustrato, non ha più consentito di svolgere questo triage, quindi di fatto poi il triage nelle giornate successive non è stato comunque svolto, comunque è stato svolto solo in alcuni casi isolati e non nella generalità dei casi. Il personale quindi della Polizia di Stato che conduceva gli arrestati accompagnava poi i fermati nelle camere di sicurezza che erano a disposizione della Polizia di Stato, che erano quelle, come abbiamo detto, nella parte più finale del corridoio, e qui ovviamente venivano vigilate da personale. Qui, quando verrà trattato poi successivamente tutta la parte dedicata all'organizzazione, si vedrà come per il problema della vigilanza furono adottate, prescelte delle soluzioni diverse a seconda delle varie giornate. Inizialmente comunque era lo stesso personale della Polizia di Stato, almeno nella parte iniziale, che effettuò la vigilanza alle celle delle persone che furono portate. E dalle camere di sicurezza poi cominciava la procedura vera e propria diciamo di gestione dell'arrestato prima della presa in carico dell'amministrazione penitenziaria, quindi vi era il passaggio nell'ufficio negli uffici trattazione atti che abbiamo detto, per l'identificazione, la notifica dei verbali e la redazione di tutti gli atti relativi all'arresto. La procedura prevista dal codice, va ricordato che vi era stato in allora il provvedimento, articolo 104,3 del procuratore della Repubblica, per cui vi erano tutte le procedure, con l'unica eccezione quindi del ritardo del colloquio col difensore. Poi vi era la procedura del fatto segnalamento, che come abbiamo visto si svolgeva nell'edificio attiguo, che in allora era adibito a palestra. Dopodiché, diciamo, terminate queste operazioni, gli arrestati venivano ricondotti nella palazzina delle celle e cominciava, diciamo, la fase che li portava poi nella pertinenza dell'amministrazione penitenziaria, perché, diciamo, gli arrestati venivano consegnati alla polizia penitenziaria attraverso, diciamo, la ricezione da parte dell'ufficio matricola del cosiddetto biglietto di consegna, su cui veniva annotata la data e l'ora in cui l'arrestato veniva presentato. Quindi a questo punto ricominciava, ecco perché era anche la singolarità che si evidenziava prima, la seconda procedura di identificazione dello stesso arrestato ad opera invece dell'amministrazione penitenziaria, e quindi si succedeva, si avvicendava rispetto a quella precedente. Qui cominciava di nuovo con il passaggio nella matricola per tutte le formalità di primo ingresso, e quindi si procedeva all'identificazione con il fotosegnalamento, redazione del verbale di primo ingresso, che va ricordato prevedeva tutte le per gli stranieri anche le informative riguardanti l'eventuale richiesta di avviso ai consolati, e poi tutte le procedure relative alle informative per l'avviso ai familiari. Poi l'arrestato veniva condotto, diciamo, dopo il fotosegnalamento e la redazione dei verbali di primo ingresso, veniva condotto nell'infermeria. Veniva l'istruttore approvato come un angolo, diciamo, dell'infermeria era adibito al luogo della perquisizione, e qui infatti veniva svolta perquisizione, quindi con un denudamento come l'istruttore approvato del soggetto, con la prescrizione di fare delle flessioni per accertare la presenza di eventuali oggetti nelle cavità, e poi, diciamo, pressoché contestualmente veniva effettuato l'esame esterno da parte del personale sanitario, poi successivamente la visita medica vera e propria, nello stesso locale, quindi si svolgeva prima la perquisizione e successivamente, diciamo, tutti gli incombenti relativi all'attività della visita medica. Quindi nell'infermeria era presente quindi ovviamente personale di polizia penitenziaria, che era quello incaricato per le perquisizioni. Una volta che il medico aveva compilato il diario clinico, espresso il suo giudizio in riferimento anche alla nulla osta, alla traduzione, gli arrestati venivano condotti in quella cella di pertinenza della polizia penitenziaria, dove erano sotto la vigilanza della polizia penitenziaria, e poi venivano portati ai mezzi per essere tradotti agli istituti penitenziari di destinazione. Vi è da dire che vi erano dei tempi tecnici di trasporto che verranno poi illustrati più in dettaglio nelle parti successive, ma un primo dato va detto, che sicuramente a Bolzaneto furono impiegati dei mezzi grandi con un numero di posti comunque nell'ordine delle 20 unità, per cui vi erano anche proprio perché l'amministrazione penitenziaria cercò anche di economizzare le risorse, vi erano quindi dei tempi tecnici di attesa in relazione al completamento dei numeri di posti. Ecco, quindi si era già detto all'inizio come tra le tante singolarità di questo carcere vi era la contemporanea presenza di più forze dell'ordine in una struttura che poi era relativamente piccola, per quanto, diciamo, avesse tanti locali, appunto si è detto che le dimensioni erano poi di fatto sostanzialmente contenute, e così come si è detto che vi era questa gravità, questa innaturalezza della compresenza in una struttura di detenzione di personale della polizia penitenziaria, di personale anche dell'amministrazione penitenziaria, perché vi era il personale sanitario, medico e paramedico, con personale di ordine pubblico, perché vi erano anche, diciamo, tutto il personale della Polizia di Stato che aveva proceduto agli arresti, che accompagnava gli arrestati e che si doveva trattenere negli uffici anche della trattazione per tutti gli incombenti relativi alla redazione degli atti. e forse anche per questa ragione, e sicuramente è spiegabile anche un po' quella prosecuzione di quel clima di tensione di cui tanti testi hanno parlato, anche diciamo interni alle amministrazioni, di quel clima di tensione che c'era fuori, che si era in qualche modo anche propagato all'interno della struttura stessa. Quindi abbiamo la compresenza all'interno di Bolzaneto di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Penitenziaria, nonché poi personale anche dell'amministrazione penitenziaria, come si è detto, medico e paramedico. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, vi era sia diciamo, l'istruttore approvato, che vi era sia del personale fisso che rappresentava diciamo, delle unità stabili, sia del personale che operò in ausilio o che comunque fu presente nella struttura per tempi più ristretti e per esigenze ben determinate. Il personale stabile era costituito sostanzialmente dal personale adibito alla trattazione degli atti, che era quello diciamo sistemato nelle due stanze entrando sulla destra e nella prima entrando sulla sinistra, che erano gli uffici di trattazione atti per la Digos e per la squadra mobile. Verrà poi illustrato successivamente come erano composti questi uffici. Va solo detto che vi erano comunque 7 postazioni, 5 diciamo destinate a personale della Digos che trattava gli arrestati diciamo effettuati, le persone arrestate che erano state diciamo tratte in arresto dalla Digos, e altre 2 postazioni che riguardavano diciamo personale della squadra mobile che si occupava della trattazione di arrestati della squadra mobile. Dal dibattimento è emerso come nell'ufficio, cioè il responsabile diciamo dell'ufficio trattazione atti era il commissario capo Poggi Anna, e dall'istruttore è emerso che nella giornata di venerdì 20 luglio e nella giornata di sabato 21 luglio nell'ufficio trattazione atti della Digos di Genova, nella prima stanza sulla destra operarono diciamo in ausilio anche il vice questore Alessandro Perugini e altro personale che con il vicequestore aveva operato una serie di arresti, che si fermò nell'ufficio di trattazione atti per i relativi incombenti, che erano appunto l'ispettore Del Giacco, il sovrintendente Pinzone, l'agente scelto Laschelà e l'agente scelto Sciutornella. Gli orari che sono risultati provati di questo personale aggiuntivo sono per le giornate di venerdì dalle 17 circa del pomeriggio alle ore 4 della mattina successiva, e per la giornata di sabato dalle 16.30 circa fino anche qui alle 4 della mattina. Poi appunto, come si è detto, vi era del personale che era presente nella struttura perché accompagnava gli arrestati e i fermati che aveva appunto trattato su strada, e poi vi è da dire che per la giornata di venerdì 20, come poi verrà illustrato successivamente dal collega, furono diciamo presenti nella struttura anche alcuni contingenti che furono incaricati dalla vigilanza. Questo perché per la vigilanza nella giornata di venerdì 20 luglio fu affidata allo stesso personale che aveva accompagnato gli arrestati, e quindi come appunto l'istruttore ha provato, si furono presenti le squadre comandate dagli ispettori Valerio Franco e dagli ispettori Maida Daniela, che si trattennero all'interno della struttura per effettuare la vigilanza. Nella domenica 22 luglio vi fu anche personale del sesto reparto mobile della Polizia di Stato, che effettuò compiti di vigilanza dando il cambio a personale dell'Arma dei Carabinieri che l'aveva preceduti nella giornata di sabato nel compito di vigilanza. Per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria, anche qui vi era vario personale che era presente nella struttura appartenente alla Polizia Penitenziaria. Va detto innanzitutto che fu presente a Bolzaneto per esigenze di servizio anche il magistrato Alfonso Sabella, che era stato nominato dal consigliere Paolo Mancuso coordinatore dell'organizzazione dell'operatività e del controllo, che fu diciamo anche la persona che ha predisposto diciamo continuando un'opera precedentemente recentemente avviata da altro personale della Polizia Penitenziaria, il piano operativo per tutti gli interventi dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8. Il piano operativo è stato acquisito, e anche il successivo completamento con l'organigramma è stato acquisito dal Tribunale, sono i documenti 4.27 e 4.28. La posizione del magistrato Sabella è già stata definita separatamente ed è stata definitivamente archiviata. Vi erano poi altre due unità stabili di personale di Polizia Penitenziaria che erano rappresentati appartenenti all'amministrazione penitenziaria, erano rappresentati dall'area sanitaria dove vi era personale dell'amministrazione, medico e paramedico. E poi vi era, qui va detto che il magistrato Sabella aveva nominato quale coordinatore di tutte le attività inerenti al servizio sanitario il dirigente medico Giacomo Toccafondi, e poi vi era il servizio matricola che dove venivano svolte tutte le incombenze attinenti al fotosegnalamento e alle procedure di identificazione e di redazione dei verbali nella fase dell'immatricolazione. L'istruttore ha approvato come responsabile dell'area matricola fosse l'ispettore capo Tolomeo, e l'istruttore ha altresì provato come fu presente comunque in Bolzaneto e collaborò nell'ufficio matricola anche l'ispettore fornasiere Giuseppe, che tra l'altro nella parte precedente all'inizio del vertice si era anche occupato di tutta l'organizzazione delle matricole dei due siti, sia di Bolzaneto che di San Giuliano. Vi era poi nominato dal magistrato Sabella, come si evince dal documento 4.40, che era l'ordine di servizio del 16 luglio, anche un responsabile della sicurezza dell'organizzazione nei servizi nel sito di Bolzaneto, che era l'ispettore Gugliotta Antonio Biagio. Vi era poi presente ancora in Bolzaneto del personale appartenente al servizio centrale traduzioni, che doveva occuparsi appunto della traduzione delle persone già immatricolate verso gli istituti penitenziari di destinazione, e questo personale del servizio centrale traduzione era coordinato da due ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, all'epoca i capitani Bruno Pelliccia e Ernesto Cimino, e nominati anche questi dal magistrato Sabella con ordine di servizio del 16 luglio, che è sempre il documento 4.40, così come erano presenti anche delle squadre del GOM coordinate dall'ispettore reale Roberto. Il GOM doveva svolgere attività di scorta alle traduzioni, per quelli che erano i compiti, l'ingresso nella caserma di questo personale doveva essere limitato alla ricezione in consegna degli arrestati per la traduzione, degli arrestati già immatricolati per la traduzione, così come il GOM aveva compiti solo eventuali di scorta. L'istruttoria peraltro ha provato come personale, sia personale dell'SCT che personale del GOM, in realtà fu presente anche all'interno della caserma con modi, tempi e caratteristiche diverse che verranno poi successivamente illustrate. Ci fu anche una limitata presenza dell'arma dei carabinieri, limitata temporalmente alla giornata di sabato e con prosecuzione nella nottata tra sabato e domenica. Questo perché, come si è già accennato, con l'evento tragico della morte di Giuliani fu presa la decisione di sollevare i carabinieri da compiti di ordine pubblico, per cui nella giornata del sabato 21 luglio vi fu personale dell'arma dei carabinieri della compagnia allievi carabinieri Campobasso in vigilanza esterna, e due contingenti anche del 9° battaglione carabinieri Sardegna, che vennero impiegati nella vigilanza all'interno dei detenuti all'interno della struttura prima che fossero presi in carico dall'amministrazione penitenziaria. E i due contingenti erano comandati dal sottotenente Barucco Piermatteo, che svolse il primo turno fino alle ore 19, e il successivo contingente dal tenente Braini Gianmarco che svolse invece il secondo turno. L'istruttore ha dimostrato che il turno avrebbe dovuto avere termine all'una 19:01, mentre in realtà si proseguì per tutta la notte fino a che non sopraggiunse personale del 6° reparto mobile a dare il cambio, che fu poi il personale comandato nei vari turni dagli ispettori Badolati e sovrintendente Lunetta e l'ispettore Mercadanti. i due, ciascuno degli ufficiali, degli ufficiali appunto dell'Arma dei Carabinieri aveva alle proprie, diciamo, aveva nella composizione dei propri contingenti dei sottufficiali, che sono quelli che indicati nei numeri dal 17 al 20 del decreto di citazione a giudizio per quanto riguarda il contingente del sottotenente Barucco, e per quanto riguarda invece il contingente del tenente Braini, quelli dal numero 21 al numero 26 del decreto di citazione a giudizio. Verranno poi illustrati dal collega nella parte dedicata all'organizzazione le singole, diciamo, composizioni dei contingenti. Qualche osservazione ora sui dati che sono emersi dall'istruttoria per quanto riguarda, diciamo, il numero delle persone che sono transitate presso la struttura, nonché i flussi e i tempi di permanenza nelle varie giornate. Qui diciamo, una testimonianza fondamentale è stata quella del test San Filippo Claudio, che è stato ascoltato all'udienza del 31 gennaio 2006, che diciamo in allora era dirigente della squadra mobile. Era stato, diciamo, aveva il test, aveva riferito della sua attività investigativa in esito ad una delega ricevuta dalla procura per poter accertare sostanzialmente il numero delle persone che erano transitate presso la struttura. La testimonianza ha chiarito, diciamo, quella che è stata la difficoltà di questa indagine e anche le ragioni della stessa. A Bolzaneto non ci fu, che è questo è un dato fondamentale, un registro di ingresso di carico, per cui non c'è stata una registrazione nominativa con i relativi orari delle persone che sono entrati nella struttura. Questa situazione si è rivelata problematica soprattutto per quanto riguarda i fermati per identificazione, perché per gli arrestati l'operazione di ricostruzione è stata più semplice, perché agevolata dalla documentazione acquisita presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha fornito quindi, diciamo, l'esatto numero degli arrestati in riferimento agli orari di immatricolazione e poi alle traduzioni che sono state effettuate. Invece, per quanto riguarda i fermati per identificazione, l'accertamento, diciamo, dell'ufficio della procura, che poi è stato illustrato nel corso della testimonianza dal test San Filippo, si è, diciamo, articolato in due direzioni. Da un lato l'acquisizione dei verbali eventuali di fermo per identificazione, dall'altro l'acquisizione di quelle che erano state le richieste di sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici che erano state inviate al gabinetto di polizia scientifica dal sito di Bolzaneto. E così sono stati, diciamo, come ha riferito il test San Filippo, acquisiti negli archivi anche della divisione anticrimine della Digos tutti i verbali di fermo che erano stati redatti, e così come sono stati acquisiti presso la polizia scientifica le richieste di fotosegnalamento. Si era quindi pervenuto a un numero, diciamo, sulla carta di 51 fermati per identificazione, anche se poi l'istruttoria ha consentito di appurare che vi erano almeno altri 4 fermati che non risultavano, diciamo, documentati dalla presenza di verbali di fermo, ma che di cui si è avuto contezza tramite esposti e querele. Sono i soggetti Azzolina Giuseppe, Lenette, De Vigio, Romanelli e Schenoni, che sono stati tutte persone fermate nella giornata di venerdì 20 luglio. E quindi, diciamo, sicuramente i fermati sono 55. Diciamo che peraltro proprio per questa mancanza del numero del registro di carico non abbiamo un numero proprio del tutto certo dei fermati per identificazione che sono transitati presso la struttura di Bolzaneto. Questo è un dato di incertezza che l'ufficio ha, diciamo, porta anche come esito dell'istruttoria dibattimentale, anche in esito alla testimonianza di San Filippo, perché 55 sono i fermati per identificazione che risultano. Peraltro vi è da dire che potrebbe anche esserci anche soggetti fermati per identificazione di cui non risulta traccia documentale, di cui neanche l'ufficio possa aver avuto contezza per mancanza di presentazione di denuncia e di querela. Invece, per quanto riguarda gli arrestati, il numero viene appunto ancorato al dato documentale documentale dei documenti del DAP, e quindi si può ricostruire che il numero complessivo delle persone arrestate e transitate in Bolzaneto è di 252 persone, tenuto conto appunto del numero di persone destinate al sito di Bolzaneto iniziale, tenuto conto delle persone che invece sono state ricoverate in ospedale direttamente, che quindi in realtà non sono transitate a Bolzaneto, anche se poi risultano detenute, tenuto conto anche della presenza di una persona minorenne, Sciatti Andreas Pablo, che fu tratto in arresto nella giornata di sabato, fu condotta presso la struttura di Bolzaneto, ma poi fu rilasciata non appena accertata la sua minore età. Quindi, tenuto conto del numero degli arrestati e del numero dei fermati, le persone transitate in Bolzaneto giunge a, come conto, 252 persone, tenuto conto sempre di questo dato che manca il registro di carico che delle persone che hanno fatto ingresso nella struttura. Per quanto riguarda i flussi di ingresso, l'ufficio, sulla base dell'esito di istruttoria dibattimentale, ha cercato leggere i dati emergenti dall'istruttoria e valutare quelli che sono stati i flussi di ingresso nelle varie giornate e i tempi di permanenza. Ci riportiamo a questo dato della mancanza della tenuta del registro d'ingresso per quanto riguarda una valutazione sostanzialmente di incertezza che rimane, quantomeno sul piano documentale, in ordine all'orario di arrivo degli arrestati e dei fermati di identificazione presso la caserma. Perché questo? Perché non sempre ovviamente vi è una coincidenza, anche questo in modo fisiologico, tra l'orario che risulta dal verbale di arresto e quello che invece c'è l'orario effettivo di arrivo presso la struttura, sia perché vi erano questi tempi tecnici di trasporto per l'organizzazione dovuta a questi centri intermedi, quello che è il più grande era quello di Piazzale Kennedy, di cui tante persone offese ci hanno parlato, comunque anche passaggi intermedi che vi erano stati presso, in alcuni casi presso la questura, in altri casi presso anche altri centri della Polizia di Stato, e per i fermati poi questa incertezza riguarda anche l'orario di uscita, perché tanti testimoni riferito una non perfetta coincidenza tra quello che era il loro ricordo, il loro dato con riferimento all'uscita dalla struttura e quello che risultava invece sul verbale di fermo. Quindi dove non aiuta il dato documentale, secondo l'ufficio del pubblico ministero, si sono esaminate tutte le deposizioni che sono state rese, qui bisogna dire che le testimonianze riguardavano spesso delle persone che non avevano disponibilità di orologi e quindi spesso hanno dato anche un'indicazione di quello che era l'orario di arrivo, l'orario di uscita, legato all'arco della giornata, all'intensità del calore, al fatto che c'era ancora tanta luce, che era buio, che stava imbrunendo, quindi il dato documentale può essere coordinato con quello che è il dato risultante dall'istruttoria testimoniale. Per quanto riguarda i flussi nelle varie giornate, la documentazione che è stata acquisita consente anche appunto di ricostruire quelli che possono essere stati i flussi distinti nelle varie giornate. Per la giornata di venerdì si può ricostruire dalla documentazione appunto del DAP e dei processi verbali di fermo che sono stati acquisiti e che sono agli atti della documentazione acquisita dal Tribunale, risulta che i primi sono transitate nella struttura di Bolzaneto complessivamente 79 persone e sono 42 fermati e 37 arrestati. Solo indicativamente, perché poi nella memoria illustrativa scritta abbiamo proprio distinto per ciascuno degli arrestati, ciascuno dei gruppi di arrestati, proprio tutti i singoli orari, tutta la ricostruzione, possiamo dare solo delle indicazioni che la prima donna arrestata che giunge a Bolzaneto è l'arrestata Viva Lerì, che arriva intorno alle 14 e alle 15, mentre il primo uomo arrestato che giunge a Bolzaneto è Calaioli Giacomo, che arriva intorno alle 15 e alle 16. I primi arrestati del venerdì sono risultati dall'istruttoria Ferrazzi, Dionisi e Laval, che però arrivano nella tarda serata proprio perché hanno uno di quei passaggi intermedi che abbiamo detto, mentre per quanto riguarda i fermati abbiamo due grossi gruppi di fermati che arrivano nella giornata di venerdì 20, una prima parte che arriva nella mattinata e sono i fermati presso il circolo Immensa, che sono addirittura fermati nella mattina intorno alle 8 alle 9 e intorno alle 13:30, secondo tutte le testimonianze che sono state raccolte, lasciano già la struttura di Bolzaneto. E poi vi è il gruppo dei fermati di Piazza Alessi, di cui fanno parte Micheli Roberto, Mapelli Roberto, Neizzere Eva, Munch e Sibille, che arrivano a Bolzaneto tra le 14 e le 16 e lasciano la caserma intorno alle 19. Poi passando nella giornata di sabato possiamo ricordare appunto il gruppo di arrestati più consistenti, che è quello relativo all'operazione dello SCO della Polizia di Stato nel campeggio di Via Maggio, che ha riguardato 23 persone, tra cui appunto Tabac, Pignatale, Marraffa, Leone Katia, Sideriati Spanagiotis, Bistacchia Marco. Questo gruppo è un gruppo di 23 persone che arriva diciamo a Bolzaneto scaglionata in un arco di tempo dalle 13 alle 17 del sabato. Poi per la giornata di domenica abbiamo come arrestati, abbiamo tutto il gruppo di arrestati della scuola Diaz, che arrivano appunto presso la caserma di Bolzaneto nella notte tra sabato e domenica, tra l'1 e 30 e le 3. E poi abbiamo due soli fermati per identificazione, che sono Cavalleri, Jean André e Milan Diego. Milan Diego è stato ascoltato dal tribunale, va detta questa particolarità che lo stesso era stato indicato dal TES San Filippo come un fermato della domenica nella sua deposizione del 31 gennaio 2006. Quando il TES è stato ascoltato aveva riferito di ricordare di essere stato invece fermato, condotto a Bolzaneto nel sabato. I cartellini fotosegnaletici che sono stati acquisiti dal tribunale chiariscono diciamo questa circostanza, perché Milan Diego risulta fotosegnalato alla domenica alle ore 12 e quindi è comprensibile che lo stesso possa avere il ricordo del sabato. Lui parla perché può essere giunto nella caserma ancora nella serata del sabato e poi essere stato fotosegnalato nelle prime ore della mattina appunto della domenica 22. Anche qui, per quanto riguarda poi i tempi di permanenza all'interno della struttura, l'ufficio del pubblico ministero aveva anche prodotto dei grafici che, sulla base di quelle che erano le dichiarazioni e di quelli che sono i dati risultati dalla documentazione del DAP, consentivano di ricostruire i tempi di permanenza. L'istruttoria testimoniale, ad avviso del pubblico ministero, ha confermato questi dati sia con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese che con riferimento alla testimonianza dell'istruttore Corda, che è stata raccolta al dibattimento, che ha illustrato i criteri di redazione di questi grafici che, a avviso del pubblico ministero, trovano riscontro nelle risultanze processuali. Su questi tempi diciamo di permanenza, riportandoci poi a quello che sarà più in analisi illustrato nella memoria poi scritta, dove abbiamo ricostruito proprio per ciascun gruppo di arrestati quelli che sono stati i tempi di permanenza, possiamo sinteticamente dire innanzitutto una considerazione a livello generale, che sono tempi di permanenza media, che non sono dei termini di massima, perché ovviamente ci sono tutti quei dati che abbiamo, quegli elementi da considerare con riferimento all'orario di arrivo, all'orario di uscita per i fermati e comunque a quella diciamo discrepanza che tanti testi segnalavano tra l'orario di effettivo arrivo e l'orario che risulta dal verbale di arresto. E sempre tenuto conto la considerazione che le valutazioni sono più semplici per gli arrestati, perché abbiamo il dato documentale del DAP che ci aiuta con l'orario di immatricolazione e l'orario di traduzione. Una considerazione solo in un punto di orario di partenza degli arrestati in traduzione verso i carceri di destinazione. L'ufficio del pubblico ministero ha potuto constatare una discrepanza tra quelli che sono gli orari di partenza riportati sul prospetto riepilogativo formato e firmato dal DAP, che è il documento 1.6, e quelli indicati nella relazione del Maggiore Pelliccia, che era il responsabile delle traduzioni del Servizio Centrale Traduzioni in Bolzaneto. Qui in questo documento viene indicata un orario diciamo, di partenza dei detenuti, che a volte è anche diciamo, ritardato di 1-2 ore rispetto a quelli che sono i dati risultati dal prospetto DAP. Questa discrepanza può essere spiegata con il tempo diciamo, tecnico intercorrente tra la formale consegna del biglietto al caposcorta da parte dell'ufficio matricola, che questo è l'orario formale indicato sul prospetto del DAP, e invece il momento di effettiva partenza del pullman dalla caserma, che è l'orario indicato dal responsabile delle traduzioni in quel documento citato, e che tiene conto di quel tempo tecnico di cui si è detto per la composizione dei mezzi, e quindi di quel tempo tecnico di appoggio dei detenuti all'interno della cella in attesa di essere portati via anche dopo l'immatricolazione. Solo diciamo come indicazione si può dire, riportandoci appunto a quello che analizzeremo singolarmente per quanto nella memoria poi scritta, che per il venerdì è stato confermato da tutta l'istruttoria dibattimentale un tempo di permanenza diciamo complessivo intorno alle 12 ore nella struttura, e questo si può verificare sia con riferimento ai fermati che abbiamo indicato del gruppo di Piazza Alessi, che con riferimento ai primi arrestati, tenuto conto che loro hanno una permanenza più lunga a disposizione della Polizia di Stato perché hanno un passaggio in un sito, in un diciamo, posto intermedio, e ha avuto riguardo anche a quelli che sono i primi arrestati giunti presso la struttura. Poi per quanto riguarda il sabato invece la situazione è effettivamente molto più difficile, perché riportandoci sempre anche qui a un'analisi che verrà fatta proprio a posizioni singolari e per gruppi di arrestati che abbiamo ricostruito sulla base appunto sia dei dati documentali confrontati con i dati dell'istruttoria testimoniale, i dati risultanti anche dagli esami degli imputati che hanno fatto delle dichiarazioni utili per ricostruire anche i momenti della traduzione, complessivamente abbiamo dei tempi di permanenza degli arrestati che sforano anche le 20 ore, quindi la situazione del sabato, essendo la giornata di maggiore affluenza anche come numero di arrestati, è sicuramente decisamente molto più grave, perché aumenta la fascia complessiva di permanenza, aumenta in particolare la fascia di competenza della polizia di permanenza degli arrestati nella competenza della Polizia di Stato, ed è comunque significativa anche la parte di permanenza diciamo nella gestione della Polizia Penitenziaria, quindi abbiamo dei tempi anche molto dilatati, oltre le 20 ore, in alcuni casi anche con punte di 26 ore, per esempio per Salmen e Jürgens. Per quanto riguarda appunto il gruppo di arrestati del campeggio di Via Maggio, che era appunto un gruppo significativo, si è potuto ricostruire che la permanenza media per le donne complessiva è di 20 ore, mentre per gli uomini è addirittura di 25 ore. Poi per quanto riguarda appunto la domenica, la gestione ha riguardato gli arrestati presso la scuola Diaz, e anche qui abbiamo avuto una situazione di sofferenza, perché anche qui abbiamo una permanenza che comunque supera complessivamente le 20 ore distinte nelle due diverse fasi. Anche qui ci riportiamo per la memoria scritta per quanto riguarda diciamo, l'esame delle posizioni dei gruppi diciamo di arrestati che sono scagionati. Ecco, abbiamo rilevato che addirittura per il primo gruppo, per il gruppo tradotto per primo, tra cui sono presenti le arrestate Doherty, Dreyer, Hager, Zapatero e Zeuner, la permanenza è stata lunghissima nella parte a disposizione della Polizia di Stato, di circa 21 ore, e poi siccome le stesse risultano tradotte alle ore 10 del mattino, abbiamo quindi, e un altro poi, alcuni anche a mezzogiorno, abbiamo addirittura una permanenza complessiva di circa 33 ore per il gruppo tradotto per primo, quindi la situazione della domenica anche con riferimento ad alcuni gruppi anche molto molto grave. Ecco, ora qualche ci riportiamo appunto poi alla memoria scritta, dove abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione più possibile preciso per quanto riguarda anche i gruppi di arrestati, cercando di incrociare i dati documentali risultanti dal DAP, i dati degli esami testimoniali, quel documento, i dati risultanti dal documento sulla traduzione del maggiore Pelliccia, che riportava appunto il dato di effettiva partenza, e tutte le testimonianze delle persone offese transitate. Qualche parola ora per quanto riguarda, diciamo, lo svolgimento del procedimento. È noto come, diciamo, il procedimento riguardante i fatti di Bolzaneto sia nato dalla trasmissione alla Procura della Repubblica di Genova di due missive da parte.
La memoria scritta. Quando è in grado di depositare?
La memoria scritta noi cerchiamo di depositarla prima possibile, cerchiamo di depositarla se possibile nel corso delle deposizioni, dell'inizio delle deposizioni delle parti civili.
Con
ecco.
La pace dell'oralità del dibattimento.
In che senso? No? Scusi, noi possiamo.
Io la sto ammirando. Lei fa riferimento ad una memoria scritta
e io ne ho piacere, perché poi ci aiuta anche quando dovremo intervenire. La cosa importante è che se lei fa riferimento come elemento, diciamo, di incremento del suo intervento a una memoria scritta, elencando situazioni che noi in questo momento non conosciamo, non siamo in grado di sapere se quello che sarà scritto nella memoria può essere da noi contrastato nella impostazione delle nostre eventuali posizioni difensive.
Ma loro parlano, chiedo scusa, dopo la memoria, i difensori, quindi hanno possibilità di vedere la memoria. A parte che io, se il Tribunale ritiene, mi metto qui e indico per ciascun gruppo tempi di permanenza.
Sono abituato
non
così da tanti anni a sentire la requisitoria completa.
Perché se viene depositata prima che i difensori...
Sì, no, sicuramente.
È necessario elencare...
No, sicuramente, se no, se il Tribunale ritiene, siccome noi come ufficio l'abbiamo fatto, noi ci mettiamo qui e facciamo anche per gruppo di arrestati e per arrestati singoli, ci mettiamo con il prospetto e facciamo proprio anche la ricostruzione temporale. Comunque la depositiamo prima che parlino i difensori, certo, quindi hanno modo di...
Chiedo scusa, Presidente, però noi posso... colgo l'occasione, perché non mi sembrava educato interrompere la regola del pubblico ministero, però noi riteniamo, almeno credo di parlare anche a nome dei colleghi, che se si fa riferimento a una memoria scritta nel corso della requisitoria, e ribadisco le parole dell'avvocato Biondi, che quindi è un aiuto anche a noi, per carità, però visto che è una requisitoria che si basa su una serie di punti fondamentali e anche su una ricostruzione fondamentale, va bene averla prima della nostra discussione, ma io ritengo che se si fa riferimento al corso del requisitorio, questa memoria deve già essere in atti. Quindi o la si deposita e ci si fa riferimento e va bene, o se no noi riteniamo che appunto l'oralità del dibattimento venga meno. Poi accettiamo ovviamente con serenità la decisione del Tribunale, però noi riteniamo che questo sia indispensabile. Anche.
Ma c'è un diritto generale di presentare memorie, cioè voglio dire, io poi per me sui dati numerici mi metto questo, cioè li faccio uno per uno, non ho problemi. Io anche per non appesantire la discussione,
sì,
mi sono.
Cioè, ovviamente.
Io l'ho stato tutto verbalmente, ho fatto un riferimento semplicemente per i dati numerici, ma se il Tribunale ritiene, io mi metto qui, lo faccio uno per uno, non ho nessuna difficoltà, li faccio anche tutti i 252. Orario con documento DAP, orario d'ingresso, orario di permanenza, li ricostruisco tutti, non ho problemi. Era per non appesantire la discussione. Ecco. Poi,
e comunque sono dati che sono documentali.
Sono dati documentali, è una lettura di dati documentali fatta dall'ufficio, non è.
Ma io mi permetto di segnare. Vabbè, comunque. Volevo solo segnalare sul deposito delle memorie che c'è l'articolo 121 che consente di depositare le memorie in qualunque momento. Correttamente il pubblico ministero intende depositarlo prima del deposito delle parti civili, in altri maxi processi è stato depositato addirittura in sede di replica senza consentire la replica. Ovviamente non gradiamo questa soluzione neppure come parti civili, perché siamo garantisti, però mi sembra che il fatto che venga depositata nel corso, alla fine della discussione dell'accusa, non sia alcun tipo di limitazione di nessun genere.
Al di là dell'intervento, chiedo scusa, della
scusa un attimo, signor Presidente, per evitare che io abbia voluto fare un richiamo ad una meticolosità che non è nel mio carattere, volevo fare presente soltanto una cosa: siccome gli argomenti che sono stati svolti egregiamente e anche utilmente, per quello che riteniamo noi, sono importanti, il richiamo a quello che ci sarà in una memoria, che come diceva il collega può esserci, non esserci, essere presentata quando si vuole, forse anche con qualche rispetto per la funzione che la memoria ha, non solo nei confronti del collegio, ma anche di chi fa parte dei banchi della difesa, pubblica o privata che sia. Io ritengo che si possa stabilire il concetto che se l'indicazione è aggiuntiva rispetto a quello che è stato detto finora, forse sarebbe bene che al termine dell'intervento venisse, fin da ogni volta che viene fatto un riferimento alla memoria, presentate quelle parti per le quali è possibile anche a noi vedere la corrispondenza agli atti, perché non è che gli atti sono di tutti, però se uno fa una citazione non corrispondente agli atti, allora forse non corrisponde a quello che vorremmo fosse la effettività di un valore dichiarativo e anche documentale. Solo questo, poi mi rimetto al tribunale, non ho nessuna voglia di...
Appunto, il Tribunale ritiene che sia fondamentale che la memoria venga depositata prima che le difese possano svolgere le proprie arringhe, in modo da assicurare il pieno contraddittorio, ma non mi pare, mi pare che ogni precisazione ulteriore appesantisca la discussione. Quindi possiamo procedere con la requisitoria. Se il pubblico ministero gradisce parlare da seduto, il tribunale non si formalizza, può stare pure seduto. Questo ovviamente vale per tutte le altre parti, non ci sono, ci mancherebbe. Visto che la discussione è lunga, quindi se preferisce può parlare anche da seduto.
Presidente. Allora, qualche nota con riferimento a quello che è lo svolgimento che è stato un po' il corso del processo. Questo è il procedimento per i fatti di Bolzaneto, è nato dalla trasmissione alla Procura della Repubblica di Genova di due missive provenienti dall'ufficio del giudice delle indagini preliminari, inviate ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, in esito a quelli che erano stati gli interrogatori per la convalida degli arresti delle persone arrestate e transitate presso la struttura di Bolzaneto. Poiché numerosi arrestati in sede di interrogatorio di garanzia avevano riferito di violenze fisiche e psicologiche che avevano subito durante la permanenza presso la caserma di Bolzaneto, l'ufficio del GIP inviava queste due missive dove segnalava queste circostanze, indicando nominativamente le persone arrestate che avevano lamentato le violenze stesse. Del resto poi venivano ovviamente trasmessi alla procura i relativi verbali di interrogatorio secondo appunto le previsioni del codice. Peraltro a partire poi già dai giorni immediatamente successivi a quella che era stata la chiusura del vertice, quindi già proprio a partire dai giorni intorno al 27-28 di luglio, cominciarono ad arrivare alla Procura della Repubblica alcune querele o anche alcune denunce esposti riguardanti appunto quelle che erano stati i comportamenti delle forze dell'ordine all'interno della caserma di Bolzaneto e esposti di querele che lamentavano violenze fisiche e psicologiche subite dalle persone arrestate all'interno del sito. Contemporaneamente, pressappoco temporalmente a queste presentazioni di denunce e querele, vi era anche tutta una serie di pubblicazioni di articoli di stampa che riportavano anche alcune interviste di persone denuncianti che illustravano quelle che erano appunto erano stati riferiti dalle persone offese come situazioni verificatesi alla caserma di Bolzaneto. Ovviamente la procura avviava le indagini procedendosi innanzitutto all'audizione delle persone che avevano fatto questi esposti denunce e all'audizione in particolare delle persone che si erano anche querelate rispetto ai fatti medesimi. Solo per accennare che nasceva originariamente un procedimento cosiddetto contenitore a carico di ignoti, ovviamente, dove confluirono i primi atti, fino a che venne poi iscritto il procedimento a carico di indagati noti, che è il procedimento 21.312 nel 2001, che è il procedimento appunto riguardante i fatti accaduti a Bolzaneto. Le indagini, proprio sinteticamente, si sono svolte in due filoni temporalmente distinti, perché vi è stato un primo filone, diciamo, che si è concluso con un avviso di conclusione indagini preliminari, ex articolo 415 bis, notificato, emesso in data 12/9/2003. E poi un secondo filone temporale successivo che parte da un dato che è da un accadimento del 4/10/2003. Allora, nella prima parte, proprio sinteticamente, ovviamente l'ufficio del pubblico ministero, partendo dal dato della presentazione delle denunce, esposti, querele, ha proceduto a tutta una serie di audizioni delle persone arrestate o fermate, transitate presso la struttura, e comunque alla raccolta di dichiarazioni di persone informate sui fatti, anche appartenenti all'amministrazione o comunque persone che avessero notizie utili per quanto riguarda l'organizzazione e la struttura del sito di Bolzaneto. Ha proceduto a una corposa acquisizione documentale riguardante da un lato tutta l'organizzazione delle forze di polizia presenti presso la struttura, sia la polizia penitenziaria che la polizia di Stato, e anche tutta l'acquisizione della documentazione riguardante gli appartenenti all'amministrazione penitenziaria che avevano operato presso la struttura, cioè personale medico e paramedico, e dall'altro anche documentazione sanitaria riguardante le persone offese, quindi anche tutta una serie di attività volta ad accertare la presenza di certificati medici, documentazione medica. Sono stati fatti quegli accertamenti che sono stati illustrati dal test San Filippo riguardanti il numero delle persone arrestate, fermate e transitate presso la struttura, quindi tutta l'attività ricostruttiva del numero di persone che sono state transitate. Sono stati poi acquisiti tutti gli atti del Comitato Paritetico Parlamentare per l'indagine conoscitiva sui fatti di Genova, gli atti dell'ispezione del DAP effettuata nei giorni successivi alla chiusura del vertice e gli atti dell'accertamento ispettivo svolto nel luglio 2001 dal prefetto dottor Montanaro, il quale è stato anche ascoltato come teste nel corso del dibattimento. Sono stati svolti appunto i due sopralluoghi di cui si è citata, la cui documentazione videofilmata è stata acquisita dal tribunale. L'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto di svolgere delle consulenze tecnico-medico-legali con riferimento alla documentazione acquisita, perché tranne due casi si è trattato di consulenze sugli atti, e dopo di questo si è pervenuti a quell'emissione di avviso conclusione indagini ai sensi dell'articolo 415 bis. Successivamente, dopo l'emissione dell'avviso, come ci fu un evento, un accadimento, un fatto storico del 4 ottobre 2003 che ha determinato l'inizio di quel secondo filone di indagini temporalmente distinto. In data infatti 4/10/2003 si presentava all'ufficio del pubblico ministero il giornalista del periodico Panorama Giacomo Amadori, il quale nell'agosto 2001 aveva scritto un articolo dal titolo "C'è una crepa nel muro dei GOM. L'articolo è stato acquisito dal tribunale durante l'audizione, durante l'esame dell'imputato Doria, quindi agli atti. In questo articolo, l'oggetto di questo articolo era proprio una serie di denunciate violenze presso la caserma di Bolzaneto e delle conseguenti reazioni che vi erano state all'interno della polizia penitenziaria successivamente diciamo alla chiusura del vertice G8. Amadori riferiva di essere a conoscenza di fatti rilevanti per l'indagine, quindi venne per questo ascoltato come testimone. Conseguentemente, sulla base di dati che furono indicati dal giornalista, fu avviata un'istruttoria sia diciamo testimoniale che anche documentale. In particolare venne ascoltata il provveditore regionale per la Liguria dell'amministrazione penitenziaria, la dottoressa Sanò, e vennero poi anche qui acquisiti documentazione. Nell'articolo in questione che appunto il tribunale ha acquisito si faceva riferimento sostanzialmente ad un contrasto che si era verificato all'interno della polizia penitenziaria tra l'ispettore Giuseppe Agati e l'ispettore Ignazio Olla. L'ispettore Agati era all'epoca facente parte del servizio centrale traduzioni, erroneamente nell'articolo viene indicato appartenente ai GOM, e anche l'ispettore Ignazio Olla era appartenente all'SCT e caposcorta per le traduzioni presso la caserma. Secondo quanto riportato nell'articolo, ne possiamo parlare perché è documento acquisito, comunque è stato oggetto anche di deposizioni nel corso del dibattimento, l'ispettore Agati avrebbe definito l'ispettore Olla infamone per avere riferito al suo superiore, all'allora colonnello del disciolto corpo, oggi generale Euronzo Doria, di metodi violenti che sarebbero stati utilizzati dall'ispettore Agati e da personale indicato nell'articolo come appartenente al GOM all'interno della caserma di Bolzaneto. Il supplemento di indagine, o comunque questo secondo filone di indagine, faceva emergere degli estremi di un reato nuovo e diverso, di possibili reati nuovi e diversi che si sarebbero svolti all'interno della caserma di Bolzaneto, con riferimento alla documentazione riguardante gli ordini di servizio del personale presente. Infatti sarebbe risultato presente presso il sito di Forte San Giuliano del personale che in realtà invece risultava presente presso la caserma di Bolzaneto, e questo è tra l'altro un dato che è emerso anche dall'istruttoria dibattimentale in riferimento a quella appunto circostanza per cui di fatto a partire dal sabato il sito di San Giuliano divenne inoperativo, perché i carabinieri non svolsero più attività di ordine pubblico, quindi non operarono arresti per fatti riguardanti il G8, e conseguentemente moltissimo personale da San Giuliano, ne hanno parlato molti testi anche interni all'amministrazione penitenziaria, confluì da San Giuliano, dove non c'era più attività operativa, a Bolzaneto, dove invece l'attività fu maggiore, più intensa oltre le previsioni, per questo a maggiore afflusso di persone arrestate. Venne quindi appunto, siccome c'era questo dato formale che non contrastava invece con il dato effettivo risultante della presenza del personale, venne iscritto reato di falso ideologico continuato con riferimento a alla redazione di questi ordini di servizio. L'istruttoria, il secondo filone di indagini, portò anche all'individuazione di quello che era il materiale estensore di questi ordini di servizio nella persona dell'allora capitano del disciolto corpo degli agenti di custodia, Coletta Mario. Fu approfondito appunto questo secondo aspetto dell'ordine di servizio con riferimento a tutta un'acquisizione ampia di documentazione riguardanti le presenze del personale dell'amministrazione penitenziaria, e anche con riferimento a tutto il personale anche dirigenziale riguardante gli uffici dell'amministrazione penitenziaria, che erano deputati all'organizzazione dei servizi, alla fornitura del materiale, l'equipaggiamento per il G8. E poi vennero ascoltate sul punto anche proprio delle presenze, di come venivano redatti gli ordini di servizio, di questi spostamenti del personale, varie persone appartenenti all'amministrazione penitenziaria comunque presenti a Bolzaneto. Va detto che con riferimento alla posizione dell'allora capitano Coletta, l'ufficio del pubblico ministero ha avanzato richiesta di archiviazione, quindi la sua posizione è già stata definita separatamente con l'accoglimento della richiesta di archiviazione. Con riferimento a questo secondo filone di indagine portava l'acquisizione di nuovi elementi probatori utili al riscontro dei fatti che erano già stati contestati nel procedimento 21.312 che aveva visto, diciamo, l'emissione di quell'avviso di conclusione indagini nel settembre del 2003. Quindi venne, diciamo, venne fatta sostanzialmente estratta copia integrale degli atti del procedimento e venne trasferito nell'ambito del procedimento 21.312. Va solo detto che attualmente, poiché erano risultate due parole con riferimento alla posizione dell'ispettore Olla, che è stato ascoltato nel corso del dibattimento, che poiché vi erano state dei contrasti tra le dichiarazioni rese al pubblico ministero ed altri dati ed altre dichiarazioni di altre persone, altri dati dell'istruttoria, era stato iscritto per il reato di quell'articolo 371 bis, che questo procedimento è attualmente sospeso ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, in attesa della decisione sul procedimento principale. E, dopo l'acquisizione di cui si è detto, delle copie nell'ambito del procedimento nel procedimento base 21.312 del 2001, veniva emesso il nuovo avviso di conclusione indagini con deposito integrale di tutto il materiale, che veniva quindi nuovamente messo a disposizione di tutte le parti processuali, e poi successivamente nel maggio 2004 l'ufficio del pubblico ministero depositava una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 47 imputati. Vi è stata poi la fase dell'udienza preliminare che ha visto che si è, diciamo, snodata praticamente per 20 udienze sostanzialmente, e con riferimento alla quale va ricordato che è stata separata la posizione dell'imputato Biribao, per cui era stata richiesta originariamente il rinvio a giudizio, ed è stato poi la sua posizione è stata esaminata separatamente giudizio abbreviato, che si è concluso con una sentenza di assoluzione del 6 ottobre 2005. Così come va detto che il giudice dell'udienza preliminare in data 16 maggio 2005 ha pronunciato una sentenza parziale di proscioglimento con riferimento ad alcuni singoli capi di imputazione per alcuni imputati, e precisamente per gli imputati Poggi Anna per le contestazioni con riferimento ai fatti singoli in danno di persone offese determinate, per un capo di imputazione iscritto all'imputata Mancini, per la posizione di Bertone Vittorio, per un capo di imputazione dell'imputato Patrizio Giuliano e per due capi di imputazione per quanto riguarda il dirigente medico Toccafondi Giacomo. Quindi c'è stata questa sentenza di ex articolo 425 parziale con riferimento a queste imputazioni. Qualche, diciamo, annotazione su quelli che possiamo dire i numeri di Bolzaneto, che sono, quindi siamo perciò nell'odierno procedimento con queste, diciamo, precisazioni che vi sono state e queste esami, diciamo, trattazioni separate, proscioglimenti parziali, il giudizio abbreviato, abbiamo quindi 45 imputati che sono al vaglio del Tribunale per 109 capi di accusa. Le udienze, il Tribunale, appunto, c'è stata un'istruttoria lunga e complessa, si sono svolte 157 udienze di trattazione per 392 persone ascoltate nelle diverse vesti di testimoni, testi assistiti, consulenti tecnici delle varie parti e imputati. Proprio solo qualche annotazione di tipo temporale, l'istruttoria dibattimentale si è svolta complessivamente, le udienze di trattazione sono state complessivamente dal 12 ottobre del 2005 al 30/10 del 2007. E quello che è importante, oggi il Tribunale l'ha ribadito, che all'udienza del 22 dicembre 2005 il Tribunale ha fatto una dichiarazione di urgenza del presente procedimento, che ha ribadito oggi, così, diciamo, sancendo anche formalmente quella che è l'importanza del procedimento e comunque la gravità e l'importanza dei fatti che in essa si sono trattati. L'udienza dibattimentale è stata aperta il 9 gennaio 2006 formalmente, con la prima audizione e lo svolgimento, diciamo, la visione in aula dei due video che hanno riguardato i sopralluoghi. È stata dichiarata chiusa all'udienza del 30 ottobre 2007. Al 24 gennaio 2006 è stata ascoltata la prima persona offesa italiana e si è trattata di Areco Eugenio. Il 22 maggio 2006 è stata ascoltata la prima persona offesa straniera, Dubrail Romaric. Le persone offese, che sono state tante erano straniere, sono state ascoltate in un arco di tempo dal 24 gennaio 2006 al 24 novembre 2006. Il Tribunale ha, diciamo, anche seguito un ordine temporale che era secondo la prospettazione della lista testi del Pubblico Ministero, diciamo, sostanzialmente rispettando le tre giornate, seguendo, diciamo, procedendo all'audizione delle parti offese distinte nelle tre giornate, così da poter avere anche quel quadro con riferimento ai flussi, ai tempi di permanenza, ai flussi, al trattamento complessivo che ha avuto delle differenziazioni nelle varie giornate, che così hanno consentito di ricostruire anche un quadro unitario. C'è da dire che molti sono stati i testi ascoltati, indicati dalle parti civili e soprattutto dai difensori degli imputati, e che nel corso dell'istruttoria è stato anche il Tribunale ha anche eseguito direttamente un sopralluogo il 2 marzo del 2007 presso la, diciamo, la caserma Nino Bissio, dove si, diciamo, erano allocate in allora le celle con gli arrestati. Ci sono stati anche degli esami degli imputati dal 25 settembre al 30 ottobre 2007. Va ancora detto che nel corso dell'istruttoria si è detto che moltissimi testi erano stranieri e sono stati sentiti nelle forme della rogatoria, nella fase delle indagini. Il Tribunale ha proceduto nel corso dell'istruttoria anche all'acquisizione attraverso lettura, ai sensi dell'articolo 512 e 512 bis, di quelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari per 12 testimoni stranieri, che nonostante i tentativi di citazione sia da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero che del Tribunale che della difesa, per particolare la difesa degli imputati Cimino e Pelliccia, che aveva indicato tanti testi parti offesa che non erano stati, diciamo, ascoltati dall'ufficio del Pubblico Ministero, non erano comparsi, non erano stati raggiunti dalla citazione. E infine, ai sensi dell'articolo 513 del Codice di Procedura Penale, su richiesta dell'ufficio del Pubblico Ministero è stata data lettura degli interrogatori degli imputati che non hanno consentito di sottoporsi all'esame richiesto dall'ufficio del Pubblico Ministero.
Facciamo una,
sì, va bene,
una quindicina di minuti.
Sì.
Non ci parla mai.